Rinnovo il benvenuto a questa giornata di spiritualità, di ritiro, di formazione, chiamiamola come vogliamo. Il tema di oggi è un tema impegnativo perché vorrei affrontare con voi tre grosse tematiche, cioè ormai lo sapete, quest'anno lo dedichiamo a una sorta di vocabolario della fede cristiana, quindi riprendiamo alcune parole, alcune tematiche, alcuni termini e cerchiamo di ridare un significato che probabilmente è andato perso nel corso dei secoli. La scorsa volta siamo fermati unicamente sul grande tema del peccato. Oggi da una parte continuiamo quella tematica perché vorrei affrontare il grande tema del peccato originale che tanto angustia ancora oggi le persone, non c'è incontro in cui alla fine mi dicono, qualcuno mi dice, ma senti, ma cos'è sto peccato originale? Seconda tematica, in qualche modo legata anche al tema della cosiddetta confessione, la confessione dei peccati, che ormai non si dice più così, ma si continua a parlare, ecco, di confessione, quando sarebbe meglio parlare di riconciliazione, il sacramento della riconciliazione. Poi, terza tematica, in qualche modo legata a tutto questo, il tema del sacrificio. Il sacrificio che non è assolutamente un cristiano, non è un termine o una tematica cristiana, eppure circola ancora nei nostri ambienti, soprattutto sotto Pasqua, nella Quaresima, uno dice, ma facciamo un piccolo sacrificio, faccio un piccolo sacrificio, faccio un fioretto, una piccola rinuncia o una mortificazione. Ecco, mortificazione, fioretto, sacrificio, rinuncia non sono termini cristiani, non fanno parte del vocabolario cristiano, eppure voi mi insegnate che si usano ancora molto. Quindi tre tematiche importanti, quindi ci prenderà un po' di tempo, vi chiedo proprio di pazientare stamattina perché sono tre temi molto importanti. Beh, il sacrificio lo affronteremo nel pomeriggio, quindi affrontiamo stamattina peccato originale e confessione, nel pomeriggio dopo pranzo giustamente facciamo un po' di sacrificio, ecco. Diciamo, a tavola fate un fioretto, mangiate meno, fate un fioretto così state meglio nel pomeriggio. Gli orari sono sempre gli stessi, alle 1:15 il pranzo, alle 2:30 ricominciamo nel pomeriggio. Grazie Maria. Ecco, per affrontare il tema del peccato originale, anche se in maniera ovviamente non esaustiva, perché è veramente un tema che ha impegnato secoli e secoli di riflessione, quindi non possiamo in un'ora cercare pensare di sviscerarlo, ecco, ma partirei un po' da lontano, come si suol dire, da Adamo ed Eva proprio. Ma io non parto da Adamo, ma parto da Gesù, da Gesù di Nazareth, facendo a voi una domanda: chi è stato Gesù di Nazareth? O meglio, cosa, tra virgolette, cosa è venuto a fare qui su questa terra? Ognuno potrebbe dare la sua risposta, ovviamente, certamente interessante, ma io recupero la risposta da Luca, siamo in Luca 1:52, quindi nell'Evangelo dell'infanzia. Gesù è venuto a deporre i potenti dai troni e ad innalzare gli umili. Questa è stata la missione di Gesù. Lo leggiamo, no? È venuto a deporre i potenti dei troni e innalzare gli umili. Cioè Gesù di Nazareth è stato un uomo che ha provato a contestare un ordinamento politico e religioso ingiusto, un potere che sfigurava l'uomo. lo dico in altri termini, Gesù di Nazareth è un uomo che a un certo punto si è reso conto che c'era un mondo di donne e di uomini che avevano semplicemente bisogno di essere aiutati ad assaporare un po' più di felicità, perché erano schiacciati da una religione e da un potere politico che li sfigurava, li diminuiva, li schiacciava a terra. Gesù ha detto: ma questo non è l'uomo secondo il mio Dio. E quindi ha cercato di risollevarlo, facendo propria, poi lo vedremo, cercando di incarnare, di attuare meglio la grande profezia di Isaia, che lui prenderà come programma di vita e lo leggerà come tale nella sinagoga di Nazareth, che noi troviamo in Luca 4. Ecco, ha provato a instaurare uno spazio, un'atmosfera dove gli uomini e le donne potessero finirla di essere schiacciati a terra e cominciassero finalmente a rialzare la testa. È venuto, se vogliamo, a instaurare quello che lui ha chiamato regno di Dio o regno di cieli, ecco, secondo dell'evangelista. Ecco, Gesù di Nazareth è venuto a fare questo e basta. E scusate se è poco, lo so che qualcuno dice, ma non solo questo. No, ecco, cerchiamo di fermarci qui intanto. Gesù ci ha provato, ma poi sapete che ha fallito, non ce l'ha fatta. Ha voluto fare questo, ci ha provato, ma ha miserabilmente fallito. In questo tentativo di rispondere al bisogno degli uomini più che al dovere dovuto a Dio, in questo tentativo l'hanno ammazzato. E l'hanno ammazzato sulla croce, che era un patibolo infame, il metodo più cruento in uso al tempo di Gesù, usato dai romani. Ha fatto una brutta fine. Poi, allora, anticipo una cosa che dirò dopo, ma è importante questa. Che cos'è allora la croce? La croce in questa ottica è semplicemente la conseguenza di questo tentativo di Gesù di amare l'umanità per poterla risollevare, nel tentativo di risollevarla e riportarla a una piena dignità. Cioè la croce è la conseguenza del suo amore, la conseguenza naturale del suo amore per gli uomini, niente di più. La Santa Croce che ha redento gli uomini e tutta questa teologia di cui siamo inzuppati, stando al Vangelo non c'è. Gesù non ci ha salvati con la sua croce. Quindi la croce non ha nulla di redentivo. Poi ci torneremo su, adesso vi lancio il messaggio. Quindi ho detto prima, Gesù ha fallito miseramente nella sua opera, ma questo impegno che lui, diciamo, ha iniziato, ci ha mostrato la via, ecco, avrebbe dovuto passare ai suoi, ai discepoli. lo dice Matteo 10, Gesù dice: voi farete cose più grandi di me. Io ci ho provato per quello che potevo, adesso spetta a voi. E vi renderete conto anche voi quello che è successo a me, che in questo tentativo di risollevare gli umili e deporre i potenti dei troni, sperimenterete anche voi la croce. Quando Gesù dice prendete la vostra croce, non vuol dire portate pazienza perché avete mal di schiena o avete qualche problema. Portare la propria croce vuol dire proprio questo. In questo tentativo di instaurare il regno dei cieli, di creare uno spazio perché gli umili, i poveri, i disperati si possano innalzare e deporre i potenti, in questo tentativo voi sperimenterete la croce, certo, perché vi metteranno in croce in questo. Però come hanno fatto a me faranno anche voi, a voi, cioè non illudetevi, questo vuol dire prendete la vostra croce. Se cominci ad amare sperimenterai la croce. Quindi la croce è solo la conseguenza di chi si mette sulla strada dell'amore. Capite? È importante questo, è una conseguenza dell'amore, non è in sé un atto redentivo, la croce. Non è salvifica di per sé. Ma cosa è successo subito dopo Gesù? È successo qualcosa di devastante. Cioè abbiamo, noi cristiani, fin dalle origini, abbiamo cominciato a darle alla croce un significato più nobile. Luca lo chiamerà il giusto sofferente, Paolo lo vede, lo considera come un capro espiatorio. Giovanni come agnello pasquale. Capite perché dico che è stato un momento tremendo quello di aver dato un significato infinitamente più grande di quello che era in realtà all'evento della croce di Gesù. È come se l'amore a quel punto per gli uomini, quello concreto che Gesù ha vissuto sulle strade della Galilea, non valesse più. Ha cominciato ad avere un significato a sé stante la croce. Se ne è fatto qualcosa di religioso, quando di religioso la croce non ha nulla. Si è cominciato a leggere l'evento croce come offerta di Gesù. Ma pensate se Gesù voleva offrirsi sulla croce, non era mica un... E capite che cadiamo, se seguiamo questa linea, cadiamo nell'assurdo. Facciamo di Gesù un autolesionista. Quindi si è cominciato a leggere l'evento croce come offerta, come sacrificio, a chi? Offerta a chi? Alla divinità, per risarcirla dalle offese ricevute dagli uomini, quindi per ottenere il suo perdono, i suoi favori, le sue grazie. Proprio quello che il capro espiatorio. Ma questo è stato post-Vangelo, cioè non è nulla di evangelico, anche se è stato affermato già da Giovanni, agnello di Dio, l'agnello, non si parla di capro, ma si parla di agnello, e da Paolo. Capite come in qualche modo si è fatta saltare la missione di Gesù, che era volta alla promozione ed elevazione degli uomini, della fine dei tiranni, la nascita di un'umanità nuova. Si è fatto saltare tutto questo per un onore a Dio, Quindi in questa lettura Gesù passa dall'essere il liberatore, Luca 4, sono venuto a liberare i prigionieri, bellissimo quel passo che dove Gesù nella sinagoga riprende il passo di Isaia, appunto, ridare la vista ai ciechi, no? L'udito ai sordi, far camminare i prostrati a terra, liberare i poveri. Quindi Gesù passa dall'essere il liberatore, l'amico degli ultimi, dei disperati, a Cristo Redentore, Salvatore ed Eterno Sacerdote. Cosa che Gesù non è stato. Perché la Chiesa subito dall'inizio si è sentita in dovere di dare alla croce un significato più nobile? Perché? E di conseguenza anche l'Eucaristia. Cioè l'evento croce e l'evento Eucaristia hanno subito immediatamente un cambiamento di senso e ce la siamo portati avanti per 2000 anni. Ma poi dedicheremo una domenica all'Eucaristia. Fermiamoci intanto a questo. Il problema è questo. Quindi Gesù è morto perché ha voluto amare i suoi contro il potere politico e religioso. Ha voluto risollevare i poveri, gliel'hanno impedito. L'hanno messo in croce per questo, sia il potere politico che quello religioso. Ora, Deuteronomio, cioè la Torah, la legge di Dio, la parola di Dio, dice una cosa tremenda. Siamo in Deuteronomio 21-23. Dice, chi pende dalla croce, chi pende dal legno, che poi Paolo leggerà come croce, è maledetto. Maledetto chi pende da lei. Quindi morire crocifisso è una maledizione divina. Ma i primi cristiani erano convinti che Gesù fosse il figlio di Dio, l'eletto. Allora capite che devono dire, ma come? Soprattutto nella predicazione verso gli ebrei, quando dovevano predicare, come potevano presentare un Gesù crocifisso se la Torah dice che era un maledetto? Quindi hanno avuto bisogno di dare un significato alla croce infinitamente più grande di quello che aveva. Capite perché è nata questa esigenza? Si è cominciato a interpretare teologicamente il significato della morte di Gesù in croce. Quindi Gesù perché è morto in croce? Ma perché ha cominciato a mettersi contro con le parole, con i fatti, a un certo potere, questo potere l'ha messo a morte con quel metodo che era vigente allora, il più cruento, che era riservato ai ribelli. Ai ribelli. E allora dovevano in qualche modo interpretare in maniera diversa la croce. No, ma la croce in realtà non è soltanto perché Gesù si è messo. No, la croce di Gesù ha un altro significato, hanno cominciato a dire. E come interpretarla con le categorie proprie del giudaismo, cioè il sacrificio e l'espiazione. La croce ha un significato sacrifico, sacrificare e di espiazione. Dal terzo secolo si è aggiunta anche un'altra, diciamo, funzione della croce, un'altra lettura, che è quella della soddisfazione, che è tremenda proprio questa, che ha avuto molto successo nell'undicesimo secolo con un teologo che si chiama Anselmo di Aosta. Ora, si è cominciato a dire, a interpretare la croce, l'evento croce, come atto sacrificale di espiazione e di soddisfazione. Ecco dove nasce la teologia della redenzione e della salvezza. Da che cosa redenzione e salvezza? Da che cosa? Dal peccato. Per cui il peccato diventa il centro di tutto, mentre la sofferenza patita da Gesù che lo portò in croce non conta più nulla. L'importante adesso è il peccato. Piano piano ci stiamo avvicinando al nostro tema, c'è una logica qua dietro, no? La logica qual è? Comincio a anticiparla. Visto che c'è un'umanità che è peccatore, peccatrice, cioè l'uomo è peccatore da sempre, da quando questi due disgraziati hanno disobbedito, Adamo ed Eva, c'era bisogno a un certo punto che Dio mettesse le cose a posto. E cosa ha fatto? Ha mandato suo figlio, seconda persona della Trinità, l'ha fatta incarnare in un uomo chiamato Gesù di Nazaret, che ha in qualche modo redento, cioè riacquistato, ha riportato pace, ha pagato lui per tutti, in modo che adesso l'umanità possa ripresentarsi pulita di fronte al suo Dio. Cioè in qualche modo Gesù ha, ecco la soddisfazione, ha soddisfatto l'ira di Dio. Visto che l'uomo peccatore è un'offesa di fronte a Dio e Dio diventa iracondo di fronte all'umanità, quindi per evitare che scarichi la sua ira con la violenza, il giudizio, la distruzione, ha avuto bisogno di qualcuno che soddisfasse la sua ira, l'ha calmata. E chi è questo uomo? Gesù. Come l'ha fatto? Con la croce. Ecco la croce come significato redentivo di espiazione e soddisfazione. Ma questa è follia. Perché a monte c'è un'idea di Dio che è paurosa. Quindi decisivo era, in questa visione, eliminare il peccato anche a costo di sofferenze, la morte inclusa. Infatti Gesù ha conosciuto la sofferenza e la morte. Ditemi se non è vero, ma noi ancora diciamo che Gesù ci ha salvati con la sua croce. E quando diciamo che Gesù ci ha salvati con la sua croce, abbiamo come background tutto questo. Non è male dire che Gesù ci ha salvato con la sua... bisogna intenderci però. Se la intendiamo in questo modo siamo fuori strada. Perché abbiamo alle spalle un'idea di Dio tremenda. Soprattutto abbiamo l'idea che l'umanità fino a Gesù di Nazaret fosse bisognosa di essere salvata. Ma non è vero. Perché non era razza dannata, come diceva Agostino. Gesù morì su quel legno come un maledetto, è vero, un maledetto. Espulso, è morto fuori la cinta muraria della città, è morto come un reietto, un paria, è morto tra atroci sofferenze, abbandonato da tutti, ma proprio tutti, anche da Dio. Marco 15:34. Morendo così Gesù diventa un simbolo di tutti i disprezzati, i maledetti, gli abbandonati, i diffamati, gli umiliati della storia. È vero, Gesù morendo in questo modo ha compiuto il disegno di Dio, non perché morisse in croce, cioè Dio non aveva bisogno di un uomo che morisse per guarire l'umanità, per redimerla, per salvarla, perché un Dio che manda suo figlio a morire è un dittatore, non è un amore. Non siamo stati salvati dal sangue di Cristo. Non è vero che il sangue di Cristo ci ha salvati. È tremendo. Perché la sofferenza non salva. La sofferenza non redime. Cos'è che salva e redime? L'amore. Quindi Gesù compie il disegno di Dio, ma perché Dio voleva che Gesù si mettesse dalla parte dei peccatori, degli esclusi, degli ultimi, dei disprezzati, dei maledetti, fino alla fine. Se Gesù fosse morto tra candide lenzuola, attorniato dall'amore dei suoi cari, non avrebbe avuto la stessa fine, cioè la stessa valenza. Perché ha portato le conseguenze ultime del suo mettersi dalla parte degli ultimi. Non si è tirato indietro. Gesù ha voluto dire che se vuoi cambiare questo mondo, ti metti primo dalla parte dei disperati, di chi ha fame, di chi ha sete, Matteo 25, avevo fame, avevo sete, di chi è senza vestito, di chi è profugo, di chi è senza casa, di chi è in carcere e di chi è malato. Prima cosa ti metti dalla parte loro e poi cominci a dare te stesso a loro, cominci a vivere la via dell'amore. E se quest'amore ti porterà a patire anche, a portare la tua croce, e tu vai fino in fondo, e se mi fa morire, vai fino in fondo, sapendo però che è l'unico modo per avere indietro la vita. Capite allora Gesù cosa ha fatto? È vero, ci ha salvati, ma nel senso che ci ha insegnato. E mi sembra Pietro nella sua lettera dice che Gesù è morto lasciandoci un esempio, è l'esempio che ci ha salvato. L'esempio di Gesù. Gesù ha detto: se ti metti dalla parte degli ultimi e cominci a sputare sangue per chi ti sta accanto, per risollevare gli umiliati e deporre i potenti, che cambi questo mondo. Se tu vai fino alla fine, allora è vero, morirai, anche se non biologicamente, ma la tua vita morirà, ma è l'unico modo per averla restituita ed eterna soprattutto. Che cos'è la resurrezione? È proprio questo. Gesù non è risorto dopo la croce, Gesù era già il risorto quando è salito su quella croce, per questo che non è morto. Sì, è morto biologicamente, ma lui è vissuto per sempre. È l'amore che salva, è l'amore che trasforma, è l'amore che vince la morte, non la sofferenza. Quindi non ci ha salvati con il suo sangue, capite? Non è la croce in sé, non è la croce in sé che ci ha salvati, ma ci ha salvati, possiamo dire così, il suo esempio, perché ci ha insegnato che se vivi in una certa logica di vita, se cominci a vivere da Dio, perché Dio è soltanto questo, allora non conoscerai la morte, perché come dirà Giovanni nella sua prima lettera, se vivi nell'amore sei già risorto e la morte non ti potrà toccare, tu la scavalcherai. Quindi la morte di croce è l'estrema solidarizzazione e riconciliazione con l'umanità. Il problema è venuto dopo, vi dicevo, già con Paolo, che fa una teologia della croce totalmente un'altra cosa. Giovanni, quando vede l'agnello di Dio, il capro espiatorio, ma poi il massimo l'abbiamo avuto con Costantino, in cui la croce diventa trofeo, vittoria, che chiede rispetto, simbolo di vita, che vanno anche bene, ma se rettamente intese. Cioè ogni volta che noi guardiamo un crocifisso, che qui non c'è niente, però abbiamo risolto, ecco che è. Ma ogni volta che guardate un crocifisso, dovrebbe, perché è importante guardare il crocifisso? Perché ci ricorda cosa ci stiamo a fare su questa terra. Vivere la nostra vita nella modalità dell'amore che va fino alla fine, tanto da portare su di sé la propria croce, perché è l'unico modo per vivere per sempre. Allora, Cristo Redentore, ha senso parlare di Cristo Redentore? No, teologicamente no. Vi leggo una definizione di Cristo Redentore e di redenzione da un qualsiasi dizionario teologico. Redenzione, dal latino redimere, ricomprare. Interessante, eh? Gesù ha dovuto ricomprare l'umanità che era stata venduta dal male. Cioè Dio è come se avesse perso la sua umanità. C'era bisogno di qualcuno che la ricomprasse. Designa quell'aspetto dell'opera di salvezza e di liberazione degli uomini compiuta da Gesù con la sua morte. Vedete, questo è un qualsiasi dizionario teologico che circola adesso. Compiuta da Gesù con la sua morte. La morte è la conseguenza, non è un fine. Che considera soprattutto l'idea di essere riscattati dalla prigionia del peccato e della morte. Continua, Cristo ci ha così redenti, liberati soprattutto col suo sacrificio sulla croce. Qui addirittura si aggiunge sacrificio, questa visione sacrificale. Allora, detto in altri termini, noi uomini, secondo questa visione, noi uomini tutti, donne e uomini tutti insieme, eravamo prigionieri del peccato e della morte. Abbiamo detto prima, a causa di un peccato perpetrato tantissimo tempo prima dai nostri progenitori. Ci occorse un Salvatore che ci liberasse, riscattasse da questa prigionia mortale, e questa ci venne, questa liberazione, attraverso Gesù, il Figlio di Dio, che operò tale salvezza attraverso la croce. Allora, evangelicamente parlando, questo non regge, non regge. Tutto quel florilegio di frasi come «è morto per i nostri peccati», ci ha riscattati col suo sangue prezioso, ha pagato per tutti noi, e avanti così non tiene più, non tiene. Interessante che è passata, che Giovanni comincia a parlare di agnello di Dio. Che cos'è l'agnello di Dio? Non è altro che la traduzione di quello che era il capro espiatorio degli antichi ebrei. Sapete certamente, ma vi ricordo soltanto con degli accenni, cos'era il capro espiatorio. Era un capro utilizzato anticamente durante i riti con cui gli ebrei chiedevano il perdono dei propri peccati nel Tempio di Gerusalemme. Cioè una volta all'anno, nel grande giorno dell'espiazione, dello Yom Kippur, nel Tempio di Gerusalemme, il sacerdote prendeva un capro, poi caricava con un'invocazione su questo capro tutti i peccati del popolo, no? Quindi in quel giorno, un giorno importantissimo, il sacerdote imponeva le mani, tutti i peccati finivano risolti. Questo capro doveva essere senza difetto, perfetto, doveva essere senza macchia, perfetto, tutto, no? Perfettissimo. E veniva caricato di peccati, poi mandato nel deserto, dove sarebbe morto, e con la sua morte sarebbero scomparsi, morti, tutti i peccati. Quindi il popolo era liberato dai peccati. Questa logica è passata a Gesù. Gesù sulla croce è come se fosse inzuppato di tutti i peccati dell'umanità, passati, presenti e futuri. Lui, morendo, ha distrutto tutti i peccati, ci ha riconciliati con il Padre, che era irato, adirato, perché noi eravamo peccatori, ma finalmente ci ha liberati. Ma questo non è Vangelo, abbiamo visto, perché la croce è tutta un'altra cosa. Eppure è stata letta in maniera giudaica la croce, e Paolo su questo ci ha marciato tantissimo, perché Paolo arriva da tutta questa teologia, e lui è un fariseo, è un ebreo, e certo che gli è venuto naturale leggendo tutto questo. E ci sono dei passi di Paolo che fanno paura in questo senso. Basta leggere dei passi di Romani, che adesso non ho portati, ma la sua visione della morte in croce di Gesù è proprio questa. Parla proprio di ira. Paolo, San Paolo, parla proprio di ira di Dio, che è stata calmata in qualche modo da Gesù. Allora, perché gli ho fatto tutto questo discorso? Perché il peccato originale è proprio questo. Cioè, il peccato originale è questa visione che l'uomo è questa massa, l'umanità è questa massa dannata che ha bisogno di essere redenta. Allora, fermiamoci sul peccato originale. Quando è nata l'idea del peccato originale? È nata abbastanza tardivamente. Chi l'ha in qualche modo confezionata teologicamente è stato Agostino, siamo al IV secolo d.C. Ed è nata la dottrina del peccato originale, è nata essenzialmente a scopo apologetico. Cosa vuol dire a scopo apologetico? Con lo scopo di salvare Dio. C'era bisogno, non di salvare Dio, c'era bisogno di salvare Dio. Da che cosa? Dall'accusa di aver introdotto nel mondo il male. Cioè il problema è sempre il medesimo. La domanda che ci siamo posti anche la scorsa volta, ancora questa domenica, perché il male? Questa è la domanda da cui è nata poi la dottrina del peccato originale, cioè cercare di rispondere alla domanda perché il male. Cioè, era questa l'idea: se Dio ha fatto tutto, e se Dio è Dio, quindi si presume l'abbia fatto bene, unde malum? O ha sbagliato qualcosa, ma Dio non può sbagliare. Allora, ecco, di una mente eccelsa come quella di Agostino dice: ma è chiaro, non possiamo imputare Dio di aver creato il male, sarebbe una bestemmia, è colpa degli uomini, è solo colpa degli uomini. Due poveracci, Adamo ed Eva, i primi due uomini sulla terra, hanno disobbedito, per Agostino hanno commesso un peccato che per Agostino era un peccato sessuale, guarda caso, ecco, sì, doveva in qualche modo riscattare tutta la sua vita passata. Comunque, per lui è stato un peccato sessuale. Ma voi pensate se per un peccato sessuale miliardi e miliardi di uomini dovevano portare sta. Comunque, Adamo ed Eva hanno peccato, hanno offeso Dio, e questo peccato è passato nei figli, è passato in Caino e Abele, poi nei nipoti e avanti così. Ha inzuppato tutti gli uomini che sarebbero venuti al mondo. Quindi la nascita della dottrina del peccato originale è anzitutto a scopo apologetico. Ora voi capite che una spiegazione del genere oggi fa un po' sorridere, a parte che non possiamo più accettare che il mondo sia iniziato con due personaggi, perché la scienza si dice tutt'altro ormai da tempo. Dall'altra non tiene molto questa cosa che tutti dobbiamo pagare le conseguenze di questo male. Ma sapete cos'è drammatico? È il catechismo della Chiesa Cattolica, che su questa cosa è un disastro, perché la Chiesa Cattolica passa l'idea che ci siano veramente stati Adamo ed Eva. Ci credono. Cioè, chi ha scritto il catechismo ci crede veramente. Provare per credere. Numero 400 del catechismo. Vi faccio solo notare una cosa: il catechismo crede Adamo ed Eva, ma voi non troverete in 3000 articoli del catechismo mai una volta la parola evoluzione ed evoluzionismo. Mai. Ed è stato scritto nel 1994, l'altro ieri. Non c'è ancora la parola evoluzione. Ma c'è Adamo ed Eva. Ma capite? Ma qui dicono: ma perché la gente non segue più la Chiesa? Ma come fai? Come fai? Il peccato originale inizia dal numero 396. Beh, 397 dice: l'uomo tentato dal diavolo, quindi il serpente sarebbe il diavolo, cosa che l'autore, ecco, tra l'altro si è preso Genesi 3, no, come fondamento, perché è lì che si parla di Adamo ed Eva, del serpente, della disobbedienza, di queste cose qua. Noi cattolici abbiamo preso a fondamento la Genesi. Se voi parlate con un ebreo e gli parlate di peccato originale, sorridono: ma cosa vi siete inventati voi cattolici? Cioè, è assurdo la dottrina del peccato originale per gli ebrei. Non c'è, non esiste. Perché quel brano di Genesi 3, tra l'altro recentissimo, è all'inizio della scrittura, ma è recente, si pensa che sia intorno al IV secolo avanti Cristo, quindi molto recente, ha tutto un altro scopo, uno scopo didattico, ma non per suffragare queste tesi. Eppure dice: l'uomo tentato dal diavolo ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del suo creatore e, abusando della sua libertà, ha disobbedito al comandamento di Dio. In ciò è consistito il primo peccato dell'uomo. Adamo ed Eva perdono immediatamente la grazia della santità originale. Ci credono, ci credono. Hanno paura di quel Dio geloso. Ecco, non, dopo tutto questo, al 400 si dice: alla fine la morte entra nella storia dell'umanità. cosa che Paolo, in realtà qui è Paolo che lo dice, ma che per San Paolo la morte, abbiamo visto la scorsa volta, la morte biologica è entrata grazie ad Adamo, cioè dopo tutta la, già ha portato molta sfiga tutta questa cosa che hanno combinato, eppure è entrata anche la morte. Come se non avessero peccato, non saremmo morti. Pensate al problema della sovrappopolazione, è veramente. Dopo 401, dopo questo primo peccato, il mondo è inondato da una vera invasione del peccato. Il fratricidio commesso da Caino contro Abele, la corruzione universale, quale conseguenza del peccato. Mamma, proprio cose tremende. Quindi gli uomini che non hanno commesso il peccato devono scontarne la pena. Cioè, c'è secondo la dottrina del peccato originale, c'è un'umanità di bambini che nascono che non hanno peccato loro, ma devono scontare la pena di due personaggi. Cioè, questa è la dottrina del peccato originale. Quindi un bambino appena nato è nemico di Dio solo per il fatto di essere nato. È l'unico. Che colpa ne ha di essere nato? Sei nato, sei peccatore. Infatti il battesimo cosa dice? Il battesimo ancora oggi, purtroppo, questo lo dicono molti parroci, toglie il peccato originale. Ma cosa? Ma cioè il 403, 404 si rasenta il ridicolo perché dice: in realtà è un peccato un po' particolare quello che hanno, adesso il bambino nasce con un peccato, ma è un peccato un po' originale, cioè contratto ma non commesso, uno stato ma non un atto, cioè oltre il danno alla beffa, cioè non hanno commesso il reato ma devono scontare l'ergastolo, no ma non, capite, non torna. Facciamo un passo avanti. Il racconto di Genesi, che viene usato appunto a fondamento, questo racconto che non stiamo lì a leggere, ma lo conoscete benissimo, leggetevi poi Genesi 3, è un bellissimo racconto, tra l'altro, di una psicologia, e qui dico sempre chi ha inventato quel passo di Genesi 3 è veramente un fine psicologo, è impressionante. Il dialogo tra Eva e il serpente, l'astuzia del serpente, cioè è un, diciamo che teologicamente, ma anche a livello letterario, è splendido quel racconto. Non è un racconto storico. La Bibbia, compresi i Vangeli, non vogliono raccontare la storia. Le cose non sono andate così. Ha uno scopo didattico. L'autore, che è un pastore, cioè uno che insegna, che vuole educare la comunità a cui si sta rivolgendo, molto tardiva tra l'altro, come ho detto, IV secolo, vuole dire che l'uomo, e gli dà un nome, Adam vuol dire uomo semplicemente, non è un nome proprio di persona, Adam in ebraico vuol dire proprio così, uomo, e Eva è sinonimo di donna, quindi vuole dire che l'uomo e la donna sono esseri che non all'inizio dei tempi, ma all'inizio di ogni giorno. In principio non vuol dire all'inizio del tempo, ma nel cominciare la storia di ogni giorno, cioè l'uomo e la donna ogni giorno fanno esperienza nella propria carne della fatica di andare avanti, della fragilità, di volere il bene ma sperimentare comunque il male, fanno esperienza di cosa vuol dire cadere, ferirsi. Allora, per dire tutto questo, si è inventato quel racconto. Vuole dire che è facile lasciarsi ingannare. Da che cosa? Ma da tutto ciò che ci promette salvezza, ma ci sta illudendo. E quante volte noi durante la giornata ci illudiamo che se facciamo quella cosa stiamo un po' meglio, se facciamo quella cosa forse è il peccato in fondo, il peccato è soltanto l'inganno di una illusione. Ma questo lo sperimentiamo tutte le volte che ci alziamo al mattino. E alla sera diciamo domani andrà un po' meglio, lo spero. Allora mettiamoci in testa una cosa, il mondo, la storia dell'umanità non scaturisce da un peccato originale, ma da un amore originante. C'è un amore alle nostre spalle, non una maledizione di Dio. Siamo in costruzione da migliaia e migliaia d'anni, ci stiamo sviluppando, stiamo crescendo. In migliaia d'anni siamo quello che siamo. Cosa saremo fra migliaia d'anni? Saremo esseri ancora più evoluti. Siamo in crescita, siamo in divenire, con tutte le nostre fragilità. Un bambino che cade non lo si rimprovera, perché sta imparando a camminare. Ecco, capite, non c'è un male che ci ha segnato all'inizio. Il male è proprio questo tentativo che sperimentiamo ogni giorno nel voler crescere, diventare adulti. Ma certo che si cresce per prove ed errori. È lì che si apprende, è così che si apprende a vivere. Quindi l'Eden, che tra l'altro non è soltanto nella cultura semitica, ma in tutte le grandi civiltà, la città dell'oro, se vogliamo, l'età dell'oro, non sta alle spalle. Sta davanti. Quindi noi non siamo decaduti, usciti da un Eden, noi siamo in tensione verso un paradiso, quello che Gesù chiama regno di Dio. Stiamo lottando, come ha fatto Gesù di Nazareth, stiamo lottando perché si instauri piano piano, attraverso la nostra crescita personale, un mondo in cui gli umili, disprezzati, possano rialzare la testa e i potenti essere deposti dai troni. E ci vorrà forse ancora molto molto tempo. Siamo in qualche modo in tensione, stiamo camminando. Quindi alle nostre spalle non esiste alcun mondo perfetto da cui saremmo decaduti. C'è un libro molto bello che io ve l'ho già consigliato, ma ve lo riconsiglio, di Ortensio da Spinetoli, Io credo, dove lui fa una lettura del catechismo con delle piccole potenti osservazioni. A un certo punto parla proprio del peccato originale, dove dice: il testo di Genesi 3 è più una pagina sapienziale che un racconto storico. Segnala più le tendenze cogenti dell'uomo, le sue contrastanti inclinazioni al bene e al male, che i suoi reali, concreti comportamenti quotidiani. L'uomo non nasce con particolari tare o debiti di colpa, con un'avversione precostituita verso Dio o il bene, con carenze che infirmano la sua identità fisica e spirituale, la mancanza dei cosiddetti doni preter sovrannaturali. Non è un naufrago, ma sempre un capolavoro dell'Altissimo. Non siamo dei naufraghi, che abbiamo bisogno della zattera della croce di Cristo. Siamo capolavoro dell'Altissimo, solo che allo stato embrionale, questa umanità sta nascendo. Che cos'è una manciata di migliaia d'anni rispetto a quello che ci sta dinanzi. Noi pensiamo che la storia sia, il mondo sia nato ieri con noi, non è vero. Noi siamo agli albori dell'umanità. Fino all'altro ieri eravamo nelle caverne, ci prendevamo a clavate, la clava, ma siamo usciti ieri. Mettete la storia su un metro, no? L'umanità è, o un orologio, sono gli ultimi secondi. E perciò ancora una creatura fragile, debole, insicura e con molta fatica, superando varie insidie, può raggiungere il suo equilibrio psichico-morale. Quello che è chiamato peccato originale può essere inteso come fallibilità creaturale. Cambiamo il nome, non peccato originale, ma fallibilità creaturale. Fallisce la tua vita, sì, ma non perché ci sono due poveri disgraziati. E poi è pericolosissimo, perché l'idea è che ci prima di Adamo ed Eva c'era uno stato perfetto. C'era, ma questo è tremendo, pensare che non ci fossero stati Adamo ed Eva, noi saremmo stati degli esseri perfetti. Non è vero, la perfezione sta, Gesù dice siate perfetti, non ci rimprovera perché abbiamo perso la perfezione originaria, capite? La vita è tensione, vivere vuol dire però esistenza, stare in tensione verso il futuro. Non possiamo rimpiangere qualcosa di passato. Siamo in cammino. Quindi fallibilità creaturale, è vero. Siamo povere creature che ogni giorno cercano di compiersi un po' di più, di crescere un po' di più. Quindi questa idea della perfezione è micidiale, perché ci è stata fornita, ad esempio, come modello l'Immacolata Concezione. Capite? Ma perché tutto questo non lo facciamo cadere, mi chiedo? Perché il catechismo? Perché se tu fai cadere il peccato originale, l'Immacolata Concezione, cosa ci sta a fare? L'Immacolata Concezione è la donna, questa Madonna, la donna, che abbiamo fatto noi una Madonna, ma non è Madonna, ma è donna, e questa donna che è nata senza la macchia di peccato originale e ci è stata fornita come modello, come per dire guarda, se tu non fossi stato macchiato dal peccato originale saresti come Maria l'Immacolata Concezione. Lei però è stata, per singolarissimo progetto di Dio, volere di Dio, è stata preservata. E a me già qui girano le balle un pochino, Perché? Perché Dio fa preferenze, ma Dio non può fare preferenze. Cioè l'Immacolata Concezione, teologicamente, secondo me, non tiene per nulla, fa acqua da tutte le parti. Cioè perché devi preservare lei e non hai preservato me? Se allora tu fai delle preferenze, ma un padre che fa preferenze a me non piace. Gesù lo dice, Dio fa piovere fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa splendere il suo sole su tutti, non soltanto su alcune o su una. Quindi se facciamo saltare il peccato originale, salta l'Immacolata Concezione, ma salta soprattutto Gesù Redentore e Salvatore. Perché in questa logica la morte in croce di Gesù, l'evento croce, in qualche modo, se togliamo il peccato originale, non ha più senso se inteso in questo modo, perché è venuto proprio per questo, secondo questa logica, questa teologia, a ristabilire quell'amicizia che era stata infranta dal peccato originale. Quindi, capite, si mette in crisi tantissimo. Certo, è per questo che si fa fatica a non parlare più di peccato originale. Ma abbiamo visto che la croce di Gesù non ha nulla a che fare con, in quest'ottica. È tutta un'altra cosa. Quindi Gesù non è la vittima di espiazione dei peccati dell'umanità che Dio non ha, che perché Dio non ha mai chiesto e ne si aspetta questo. Allora, così io vi ho dato soltanto degli strumenti per, perlomeno per dire, ma forse allora è meglio ripensare un po' a queste cose, no? Ripensiamole un po'. Guardate, non mandiamo giù tutto così. È vero che siamo stati educati a credere e non a pensare. Cominciamo a pensare e poi a credere. Non basta obbedire ai dettami della Chiesa, non basta, neanche ai dogmi. Perché Dio ci vuole persone intelligenti, che si interrogano, che hanno il coraggio anche di ripensare certe cose e ridirle. Teniamo in piedi, quindi la croce la teniamo in piedi, Gesù morto in croce la teniamo in piedi, il peccato originale diamogli un altro nome, fallibilità creaturale. Ecco lo scopo un po' di questa domenica, no? Ripensare queste grandi tematiche. L'altra tematica su cui volevo fermarmi è la confessione, e anche qui ne vediamo delle belle. Ce la fate ancora? È un'ora che parlo. Io bevo un po'. Se il mese prossimo non ne trovate più qua, sapete per... Ho letto da poco un libro che vi consiglio, che non ho qui perché non mi è arrivato. Il mio spacciatore di libri è molto lento, ecco. Lui si chiama Don Paolo Farinella, qualcuno lo conosce, prete di Genova. Ha scritto delle cose interessanti. Ha scritto un libro sul peccato, Il peccato e il perdono, mi sembra che si intitoli. E racconta un po' così, dice semplicemente quando si mette in confessionale cosa sente, serve la scrive dei libri, no? E quindi lui si mette ad ascoltare e questi che dicono, ma lo dico anch'io, nel senso che chi confessa potrebbe sentirne uno e poi sono a fotocopia, no? Ma perché siamo stati abituati da bambini, no? A confessarsi in questo modo. Comunque mi dice, ma sì, io ho detto delle parolacce, ho molti, anche gente di 80 anni si confessa così, ho detto qualche parolaccia e poi dice... O manco la messa ogni tanto, ho tradito mia moglie o mio marito, e poi Don Paolo dice, e poi mi dicono, ma sa come lei padre, come vanno le cose? No, sinceramente non lo so. No? E anche, oppure, poi le cose più spesse, se qualcuno dice le cose più spesse, le dice verso la fine, proprio mentre sta alzando, ah sì, poi c'è un po', dicevo, come per dire, sa come padre, no? Ora abbiamo ridicolizzato il sacramento della riconciliazione, cioè il sacramento è il sacramento della, diciamo, della confessione, è un sacramento in crisi. e poi vedremo anche il perché. Comunque è un sacramento istituito dalla Chiesa, anche questo abbastanza tardivamente, non è immediato ovviamente, non lo troviamo immediatamente, anzi nella lettera di Giacomo si dice addirittura confessate i vostri peccati gli uni gli altri, cioè in Giacomo c'è la possibilità, si paventa la possibilità che ci si potesse confessare tra fratelli della stessa comunità. Bella questa cosa, no? Poi è nata la figura del sacerdote, del mediatore, tutto questo. Comunque, il sacramento è un sacramento istituito abbastanza tardi dalla Chiesa, ha avuto nella storia varie evoluzioni, vari cambiamenti, non è sempre come adesso, no? Ha avuto molti cambiamenti. All'inizio, pensate, era un sacramento che veniva celebrato, vissuto solo una volta nella vita, ci si confessava una volta nella vita, quindi le penitenze venivano date soltanto una volta. Allora la gente si è fatta furba e ci si confessava quando alla fine della vita, in punto di morte. Allora, quando uno aveva l'idea che no, ormai stava per finire, chiamava il prete e si confessava. Ora, quando la Chiesa ha detto ma forse è meglio farla più volte, allora hanno cominciato i monaci olandesi, nati in Olanda questa cosa, verso l'anno 1000, hanno introdotto una nuova formula, dove ci si andava a confessare, ad ogni colpa confessata corrispondeva una penitenza. Nascono i famosi tariffari, ci sono pure dei sono ancora adesso, ci sono dei tariffari penitenziali, cioè ad ogni colpa la penitenza, no? Quindi voi sfogliate questi libri dove vai a cercare in ordine alfabetico il peccato e tac, si danno, quindi il prete ce l'aveva lì, però il problema è che venivano fuori delle penitenze tremende, alcune di queste ad esempio, ma sono proprio storiche queste, intorno al mille. Una penitenza è tu, penitente, ti astieni dai rapporti sessuali, sempre questo sesso in me, comunque la penitenza è ti astieni per 25 anni dai rapporti con tua moglie o con marito. Oppure un'altra penitenza, ma quella lì sì, altro che il padre Ave Gloria, che adesso, che poi tra l'altro a dare le preghiere come penitenza è proprio. Abbiamo capito tutto. Comunque, un'altra penitenza era recitare, ad esempio, tutti i 150 salmi in ginocchio, in un giorno. Cioè, erano queste le penitenze, questa idea tremenda. Allora, però, il problema era questo, ma se forse era troppo duro, era troppo dura questa penitenza. E allora cosa è nata? I vescovi sono furbi. Dice, senti, quanti anni è che tu devi astenerti da tua moglie? 25. Ah, ci penso io. No, non prendi te. Il vescovo dice, ci penso io, nel senso, riduco la pena in questo senso. Se tu mi paghi, mi dai dei soldi, io, non so, se mi dai 1000 denari, allora io ti tolgo 365 giorni, sei già 24, però se mi dai 200 denari, ecco, nascono le indulgenze. Perché il vescovo ha bisogno di tirare su la cattedrale e allora gioca su queste cose. Quindi certo che se mi dai tanti, tu stasera puoi già fare. Ora, il problema è che se uno moriva, si è dato una parte al vescovo, quindi gli ha già ridotto, mettiamo a 20, però se muore frega tutti, perché a lui rimanevano 20 anni. E allora cosa si è inventata la Chiesa? Il purgatorio. È lì che nasce il purgatorio. Cioè, no, caro, tu non pensi di... i 20 anni non te li fai di qui, ma te li fai di là. Cioè, da lì non si scappa, Capite, ha avuto tu, la penitenza, tutta questa cosa ha avuto, Poi è arrivato dopo il Concilio di Trento, poi è arrivato il Concilio Vaticano II e abbiamo la famosa riforma del sacramento, fortunatamente. Eppure, malgrado questa riforma, c'è ancora crisi in questo sacramento. Perché? Perché non è stata applicata questa riforma. Si è tenuta quel... Noi pensiamo ancora il sacramento in molti posti, fortunatamente non tutti i posti, ma c'è ancora questa idea medievale del confessarsi. Ti inginocchi, fai l'elenco delle tue colpe, poi penitenza e domani torni. Avanti così. Cosa ci dice il nuovo ordinamento, il nuovo ordo del sacramento della riconciliazione? Ma innanzitutto si è cambiato il nome, non si parla più di confessione, perché confessare vuol dire proprio dire, no? C'è l'idea di dover confessare, cioè devi dire l'elenco delle tue colpe, ma il centro del sacramento non è il peccato. Non è la colpa, no. Se volessimo, è bellissimo, però da una parte mi dispiace che non ci sia più il termine confessione, perché confessare in realtà in latino vuol dire proclamare. Tu con la confessione proclami la grandezza di un Dio che è misericordia, che è perdono, che è amore. Cioè tu vai a confessare, non confessare i tuoi peccati, ma vai a proclamare, a gridare un amore che ti sta avvolgendo. E cos'è al centro allora? Se non c'è più al centro il peccato, cosa c'è al centro della riconciliazione? Il sacramento. Se voi leggete, sfogliatelo quel libro dell'Ordo, troverete che è tutto fondato sulla parola di Dio, tutto sulla parola di Dio e sull'importanza dell'imposizione della mano, delle mani, cioè l'effusione dello Spirito. Al centro c'è la parola e lo Spirito. E i Vangeli, la parola di Dio, è in qualche modo, sono tutti passi che ricordano la bontà, tenerezza, l'amore, la provvidenza, la previdenza di questo Dio che è soltanto misericordia, non un Dio giudice, castigatore, che ti chiede penitenze, che ti chiede il pentimento, no, nulla. Sono tutti passi in qualche modo che ti aiutano a entrare, a fare esperienza di questo amore. E poi Dio che si serve del mediatore, del prete, allora Dio effonde il suo spirito di amore su di te e tu rinasci. Capite che cambia tutto. Il sacramento significa comunicazione di vita divina. Allora, cosa c'è dietro? Tu vai a vivere il sacramento della riconciliazione, perché hai sperimentato che la tua vita è fragile, che la tua vita è difficile, e guardate, me lo dite voi, senz'altro, che la vita è difficile perché sono difficili le relazioni, difficoltà di accettare, difficoltà di accompagnare, difficoltà di di accettare l'altro per quello che è, di crescere insieme, no? Tutta questa fatica delle ferite che ci buttiamo addosso continuamente. Allora, quando fai questa fatica, questa esperienza, poi la fatica anche della relazione con te stesso innanzitutto, il non accettarsi, scoprirsi sempre il solito, no? Allora cosa fai? Vai a fare esperienza di un amore che ti supera, che ti abbraccia e che ti risintonizza con la vita, con l'amore, con Dio. E una volta che fai questo, allora cominci ad andare nel mondo da riconciliato. Allora, il frutto della confessione, del sacramento, ecco, dove sta? Non sta nel confessionale ancora, sta quando esci, a come vivi le tue relazioni. Se siamo stati perdonati, non ce lo dice tanto il prete al confessionale, ce lo dice il fratello da come è amato. Cioè tu fai esperienza, ti immergi nell'amore e poi vai a vivere questo amore con l'altro. E lo fai una volta, due volte, un anno, 10 anni, 50 anni, tu stai crescendo perché c'è una grazia che sta operando in te attraverso il perdono ricevuto e donato. Ma se io vado a confessare, faccio l'elenco della spesa, io stasera sono uguale a quello di mezz'ora fa, e avanti così, ogni volta vado a dire le mie cose, ma non c'entra. Se tu vai per un mese, 2 mesi, 10 anni, ci sono persone che ti dicono, padre Alberto Maggi, no, parlava una volta dicendo, c'è un vecchietto che viene da me da una vita, da quando sono a Montefana, sono 30 anni, ogni settimana arriva e dice, padre Alberto, il solito. E Alberto fa, padre Romualdo, il solito, vai. Ma certo, perché non si cresce in questo modo. Se non fai esperienza veramente di un amore e lo riversi poi sulle persone, allora c'è nella mia vita qualcosa che non va, la voglio mettere in sintonia con quella di Dio. La confessione, tra virgolette, passatemi il termine, è una risintonizzazione col cuore di Dio. E Dio come lo fa a risintonizzarti con la sua vita? Non minacciandoti con castighi, non riproverandoti per quello che hai fatto, e non dire adesso non farlo più. No, è un'iniezione ulteriore della sua vita in te. La confessione ti fa passare proprio questo suo amore. È un'iniezione di vita divina. Ecco perché è importante l'imposizione delle mani. Ditemi quanti preti vi impongono le mani quando andate a confessare. Quindi centro del sacramento non è il peccato, non ne frega niente a Dio dei miei peccati. Capite perché il peccato non ha offeso Lui. Entriamo in quello che abbiamo detto la scorsa volta. Togliamoci dall'idea che il peccato e i peccati hanno offeso la Sua santità, adesso ho bisogno di andarmi a riconciliare con Lui. In ultima analisi, il sacramento della riconciliazione non è riconciliazione con Lui, è riconciliazione con i fratelli attraverso l'amore che il sacramento mi dona. Perché Dio non si può offendere, quindi il peccato è inutile recitarlo, dirlo a Lui. Tanto non gli viene in tasca niente, non cambia niente, non hai offeso la sua santità incommensurabile. Non è questo il peccato. Perché l'amore non si può offendere. L'amore non si può offendere. Quindi il criterio del sacramento non è il peccato, è l'amore. È il suo. Allora, come prepararsi al sacramento? leggetevi sempre due brani del Vangelo, il figlio il prodigo e Zaccheo, Luca 15 e Luca 18 mi sembra, o 19, ma Zaccheo. Prendete la parabola del figlio il prodigo è una splendida immagine di come dovrebbe essere il sacramento. Questo uomo, questo il figlio, è uscito di casa, si è infangato, si è ferito, ha toccato il fondo, ha fatto di tutto, sperimenta la sua vita adesso veramente ha fame perché la sazietà non gli basta più. Allora torna dal padre e cosa fa? Non dice una parola, il padre non gliene frega niente di dove è stato, di quanto è stato fuori, di cosa ha fatto, di quante volte l'ha fatto e perché l'ha fatto, niente, il padre non apre bocca, anzi tacita la bocca del figlio che voleva fare anche un piccolo atto di perdono e dice ma stai zitto, non me ne frega niente. Quando il figlio dice padre ho peccato contro il cielo, il padre glielo dice lascia stare, non me ne importa. Quello che mi importa è che tu possa fare adesso esperienza di essere principe. Infatti lo riveste delle vesti principesche, gli dà l'anello al dito, lo rende figlio di nuovo del re, splendente. Lo avvolge, pensate all'abbraccio benedicente di Rembrandt, no? Lo avvolge del suo manto d'amore e lui ricomincia a vivere, va nel mondo con questa iniezione di amore. Questo è il sacramento della riconciliazione, non un elenco del peccato, che non serve a nulla, perché sono io che il peccato ha offeso me, nel senso che ho bisogno di essere di un amore che mi scalda le ferite e me le rimargina. E la Chiesa fa questo dono, un luogo dove poter rimarginare le ferite e ricominciare a correre verso un futuro di vita. Quel figlio il prodigo, il giorno dopo può darsi che sia riscappato da casa e poi dopo un anno ritornare e il padre l'avrebbe ancora abbracciato e quante volte? Infinite volte, perché Dio non dirà mai basta, perché l'amore è infinito. Zaccheo è la stessa logica, Zaccheo è questo uomo disperato, questo uomo caduto veramente anche lui molto in basso, e Gesù va a avvolgerlo a casa sua. L'altro torna a casa del padre, adesso è Gesù che va a casa sua, perché l'amore previene, l'amore anticipa sempre e non gli chiede perdono, non gli chiede pentimento. Nessuno dei due è pentito, nessuno dei due fa atti di perdono, nulla, godono soltanto della festa, dell'abbraccio, dell'amore. Escono da quella casa entrambi splendenti. Bene, io vi ringrazio di questa pazienza e spero di aver fatto passare un po' la bellezza del Vangelo, perché abbiamo bisogno di tornare alla bellezza del Vangelo. Ci vediamo oggi alle 2:30 per il sacrificio. Ecco, scusate, vi dico ancora due cose, ho l'elenco delle cose da dirvi. Meglio se l'avevo, proprio. Comunque. Ah, sono qua. È uscito un CD, di questo devo ringraziare il nostro amico Raffaele, un CD, un MP3, pensate, un CD che raccoglie 3 anni di incontri sul Vangelo di Giovanni. Noi dagli anni 2012-2015 abbiamo fatto tutto il Vangelo di Giovanni, ci sono 53 incontri, tutto in un CD, un MP3, che potete ascoltarvi in momenti di depressione, così, può essere utile anche in auto, così. Mi pare che costi 10 euro, lo dite, ovviamente non ce ne sono tanti, poi Raffaele devi fare man mano. qui CD. È uscito anche il mio ultimo libro, che va preso, perché oltre ad essere bellissimo, ovviamente può essere un bel regalo di Natale, sul rapporto fiabe Vangelo. Abbiamo fatto anche un cofanetto con gli altri quattro, quindi chi vuole tutto il cofanetto è già per un regalo, così è già. E poi noi la notte di Natale, il 24 sera, faremo la messa qui in casa, il 24 alle 10 però, non mezzanotte. Ecco, questi erano un po' gli avvisi che vi facevo.
Ho portato quello che ti avevo.
Va bene, buon pranzo.
Scegliamolo un attimo.
Don Paolo, volevo dire due parole sulla confessione che lei ha parlato. Devo andare via. La